Prima di entrare nel dettaglio di quelle che sono le due notizie che vogliamo commentare nella puntata odierna di Gong, un piccolo annuncio che anticipa in realtà uno degli argomenti dei prossimi giorni.
L'annuncio dell'annuncio.
L'annuncio
oramai
dell'annuncio.
Succede, esatto. È uno standard nel mondo dei videogiochi.
È una prassi e in questo caso l'annuncio dell'annuncio riguarda il prossimo capitolo di Assassin's Creed, che fino a ieri aveva come nome in codice Red, ne abbiamo parlato insomma in varie occasioni, per capirci è l'episodio ambientato in Giappone, e che adesso invece ha un nome ufficiale e appunto che verrà svelato nella giornata di domani grazie ad un cinematic trailer in CGI. Il gioco si chiamerà Assassin's Creed Shadows e Ubisoft ha iniziato così il tam tam mediatico pubblicando sui suoi profili social una storia in cui si vede insomma una clessidra posizionata proprio nel centro di una strada di Osaka, quindi in Giappone, anche se in un Giappone moderno, contemporaneo.
Sì, assolutamente.
Vedremo un po' che cosa ci racconteranno domani.
In realtà, guarda, domani hanno già appunto annunciato un trailer che immagino possa essere tutt'al più narrativo per farci capire qualcosa della storia del gioco. È chiaro che tanti indizi, o meglio, tanti poi dettagli, verranno svelati il 10 di giugno durante l'Ubisoft Forward, che è già stato annunciato in diretta da Los Angeles. Ovviamente lo seguiremo dalla California. Aggiungo che, perché è una discussione che abbiamo fatto stamattina, è probabile che si parli in un futuro abbastanza a breve termine, che non sarà molto verosimilmente domani, anche di Assassin's Creed Infinity, che è quella piattaforma sulla quale Ubisoft vuole rilanciare un po' tutto il franchise, partendo probabilmente proprio dall'ex Red, da oggi Shadows, anzi da ieri Shadows, e quindi aspettate, perché presto vi parleremo anche di quello con delle novità che si preannunciano comunque interessanti.
Ma adesso, entrando appunto nel dettaglio delle news, cominciamo a parlare di Square Enix. Vi anticipo che sarà una puntata molto nipponica, sostanzialmente.
Nipponica è anche un po' economica, un po' finanziaria, un po' corporate.
Sì, un po' corporate, di ristrutturazioni in generale. La prima di queste ristrutturazioni riguarda appunto Square Enix, che ha annunciato appunto un piano per modificare un pochino il suo assetto e le sue strategie di produzione, di comunicazione, di distribuzione sulla media distanza. Si parla di un piano di 3 anni, sì. Insomma, che in 3 anni dovrebbe un attimino cambiare la direzione della società. E perché questo cambio? Questo cambio si rivela necessario perché ultimamente, insomma, la compagnia non è che abbia performato proprio ottimamente. Sono arrivati infatti anche dei dati, anche se non proprio specifici, diciamo dei report relativi ai risultati degli ultimi giochi pubblicati da Square Enix. All'interno di questi giochi c'è anche Foam Stars, che non è magari proprio il titolo più importante per il futuro della compagnia, ma ci sono anche i 2 Final Fantasy pubblicati più di recente, quindi Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth, e si scopre, ahimè, che entrambi non hanno rispettato le aspettative, e questo ha determinato anche una forte oscillazione di borsa.
Sì, diciamo che l'analisi che ha fornito Square Enix è più di natura qualitativa che quantitativa, quindi non è tanto una questione di numeri quanto piuttosto di performance in generale, performance che sono appunto sotto le aspettative. Mi ha fatto sorridere il fatto che questo piano di revisione triennale si chiami Square Enix Reboots and Awakens, che cioè hanno messo il sottotitolo.
Sai, con Final Fantasy XIV a Realm Reborn gli era andato bene. Adesso vogliono applicare la stessa cosa anche all'azienda.
A loro stessi, ma vabbè, non lo so, magari fanno anche delle pubblicità, non lo so, vabbè, che lo capiremo. Però dico, al di là di questa battuta, che battuta non è perché è una cosa ufficiale, hanno espresso appunto una mancata soddisfazione rispetto a quelle che sono erano le aspettative di giochi molto importanti. Se, come hai detto tu, su Foam Stars c'era chiaramente l'idea di provare a inserirsi all'interno del filone di Splatoon e vedere un po' quello che si pescava con le reti a strascico, forse hanno pescato davvero pochissimo, ma sì, è andata così, non ci hanno magari neanche provato con troppa convinzione. Molto diversa invece è la situazione per i 2 Final Fantasy, rispettivamente 16 e 7 Rebirth, che sono usciti anche a diversi mesi di distanza l'uno dall'altro e in due situazioni un pochino differenti. In particolare il 16, che ricordiamo aveva debuttato lo scorso giugno con un hype incredibile addosso e con la promessa di rivoluzionare la serie, parlando anche ad un pubblico tutto nuovo nel quale mi includo anche io, è partito bene, ma come si suol dire ha razzolato un po' male, nel senso che all'inizio effettivamente le aspettative a livello di riscontro di pubblico erano state assolutamente mantenute. Ti ricordi anche proprio fra che tipo di interesse c'era, sì, sì, 11 mesi fa, certo, attorno al gioco, anche 12 quando stava proprio per uscire. Adesso la gente era curiosissima e in effetti il gioco ha saputo, come dire, mantenere quelle che erano le aspettative del publisher, salvo poi spegnersi un pochino progressivamente, quindi non essere arrivato a mantenere quelle che erano le aspettative di vendita nel corso, diciamo, della sua esistenza, anche se c'è un asterisco, vogliono aspettare a vedere quello che succederà fino ai 16 mesi circa di vita del prodotto per dichiararlo eventualmente, sì, diciamo, un insuccesso, comunque non un successo così pieno.
Quindi sostanzialmente vogliono aspettare alla fine di quest'anno. È anche abbastanza stravagante che Final Fantasy XVI sia riuscito proprio al lancio a mantenere quelle aspettative, perché ti ricordo che uscì in un periodo comunque abbastanza intenso, proprio dal punto di vista delle uscite, certo, e in un anno non facile. Il paradosso è che invece Final Fantasy VII Rebirth, che è uscito all'inizio di questo 2024, in un momento di stasi quasi totale del mercato,
e quando lui era il più grande di tutti,
assolutamente,
senza, ecco, scontrarsi con gli altri. Giusto per ricordarlo, Final Fantasy XVI si va a scontrare con Zelda Tears of the Kingdom,
con Diablo,
con Diablo 4, con Street Fighter 6, cioè tutti praticamente nello stesso mese, a un mese di distanza l'uno dall'altro.
Assolutamente, e invece ecco, Final Fantasy VII Rebirth era sostanzialmente da solo, era il gigante di questa prima metà dell'anno.
Fa anche un po' di quest'anno, dell'anno,
esatto,
tutto.
Esatto,
cioè.
E il paradosso è che invece lui non ha performato secondo le aspettative neppure al lancio, quindi insomma il presidente di Square Enix conferma che il lancio non è andato male, non è stato disastroso, però è stato sicuramente molto inferiore rispetto a quelle che erano le aspettative. E insomma, come dicevo prima, questa reportistica ha un po' generato delle oscillazioni di borsa. Il titolo Square Enix è calato drasticamente, mi sembra di 16 o 18 punti percentuale, addirittura sulla borsa di Tokyo hanno interrotto le contrattazioni perché ha superato il limite.
Eccesso di ribasso.
Esatto. Per cercare di contrastare, insomma, eventi del genere in futuro, qual è il piano triennale di Square Enix? Intanto un po' di ristrutturazione e un po' di tagli, purtroppo, insomma, è già stato confermato.
Tanto per
ci
cambiare,
saranno,
diciamo.
Esatto, ci saranno licenziamenti soprattutto nelle divisioni europee, ma al di là di quello, sulla lunga distanza l'obiettivo è la volontà di concentrarsi di più sulla qualità che sulla quantità. Questo fa seguito anche a una decisione che avevamo già commentato, ovvero quella di cancellare diversi progetti non ancora annunciati, evidentemente per focalizzarsi un pochino di più sulle produzioni che loro ritengono essere centrali nella loro strategia.
Concedimi una battuta, Foam Stars 2 hanno deciso che no.
non lo farà.
Forse no, ecco.
Forse meglio così, in quel caso non ci è andata proprio male. Ci saranno anche delle novità che riguardano proprio la divisione di publishing, soprattutto in Occidente, perché sembra che Square Enix voglia, anche da quel punto di vista, quindi dal punto di vista della distribuzione, della promozione, della comunicazione, mantenere un pochino più all'interno dell'azienda il know-how che insomma riescono a creare di lancio in lancio, piuttosto che affidare, insomma, queste funzioni a terze parti che poi magari, insomma, nemmeno troppo convintamente si spendono per rilanciare magari un prodotto
partito
che
così
non,
sì,
è partito,
sì, certo,
al meglio.
Beh, la notizia più grossa però per quanto riguarda la ristrutturazione e, diciamo, la filosofia di Square è sicuramente l'approccio multipiattaforma,
sì,
nel senso che sappiamo, l'abbiamo visto, quanto il publisher giapponese si sia convintamente associato in una maniera anche abbastanza naturale all'ecosistema PlayStation. Ebbene, questa cosa non ha esattamente pagato. Di PlayStation, spoiler, parleremo nella seconda parte dell'episodio. Eppure, appunto, hanno deciso di fare un po' marcia indietro in questo senso, e pare che, appunto, a livello di slancio, a livello di prospettive, ci sia l'intenzione di non guardare solo e soltanto dalle parti di casa Sony, ma al contrario di aprirsi anche, è la seconda volta che viene menzionata in via esplicita, al successore di Nintendo Switch, che non esiste ancora formalmente, ma che inizia a entrare nei discorsi, e quando succede comunque è un bel segnale ed è un indice di un cambiamento davvero abbastanza alle porte. Secondo me è anche importante sottolineare quanto abbiano detto che questo, diciamo, sguardo multipiattaforma non sia solo e soltanto rivolto al futuro, ma possa anche guardare il presente slash passato, nel senso che non hanno escluso la possibilità di pubblicare anche altrove giochi che magari invece sono nati come esclusive e che evidentemente non hanno appunto rispettato le aspettative e che provano a cercare fortuna in altri territori.
Prima di commentare la seconda notizia della giornata, che riguarda appunto Sony e PlayStation, vi ricordo che l'episodio odierno di Gong è sponsorizzato da NordVPN, che ci propone, anzi vi propone, un'offerta assolutamente ghiotta che potrete cogliere cliccando al link che trovate in descrizione oppure utilizzando il codice GONGROUND2. Nel caso potete acquistare qualsiasi piano biennale ottenendo non solo la possibilità di essere rimborsati entro 30 giorni nel caso in cui non siate soddisfatti, ma soprattutto avendo 4 mesi extra gratuiti.
A che cosa serve ovviamente NordVPN? Lo sapete, ad accedere a contenuti che sono solitamente non disponibili sulle nostre regioni per le piattaforme per esempio di streaming video, ma anche ad avere una certa sicurezza con le reti pubbliche, per esempio in aeroporto, in hotel o dove volete voi. Ci sono anche tutta una serie di servizi dedicati al gaming che vi invitiamo ad approfondire, ma c'è anche un'offerta importante fino alla fine del mese ulteriore.
Assolutamente, perché se utilizzate il codice GONGROUND2 entro il 30 di maggio, quindi avete ancora un paio di settimane per farlo, oltre agli extra che vi abbiamo già raccontato, questo mese potete ottenere una gift card di GoGift. A seconda dell'offerta biennale che sceglierete, il valore di questa gift card può oscillare da 10 a 50 euro, euro che possono essere utilizzati su varie piattaforme. C'è Amazon, c'è Flixbus, c'è Spotify e insomma un sacco di altri e-commerce.
Tante alternative, maggio lo sappiamo è il mese in cui tanti pensano alle vacanze, le stanno prenotando, quindi pensateci a maggior ragione perché grazie a questa carta potreste usufruire di sconti interessanti. Chiudiamo quindi ricordando che il codice per fare tutto questo è GONGROUND2.
Ed eccoci quindi pronti a commentare una ristrutturazione che stavolta interessa appunto Sony Interactive Entertainment e quindi il mondo PlayStation. Sapete, ve l'abbiamo già detto, che il vecchio CEO Jim Ryan, diciamo, ha abbandonato la compagnia, probabilmente insomma anche a causa di una visione non proprio a fuoco, di un'interpretazione un po' traballante, diciamo, di quelle che dovrebbero essere le prospettive di PlayStation.
Intanto Ryan se n'è andato carico di dobloni e di promesse as a service rimaste così in potenza.
Va bene. No, credo che abbia avuto una buona uscita, sicuramente ecco. Interessante, però ecco, fino a oggi, fino a stanotte, non sapevamo chi avrebbe preso il suo posto. Ebbene, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte di PlayStation e non è una comunicazione regolare, ecco,
canonica.
Diciamo canonica, bravo. Perché la verità è che non ci sarà dal 1 giugno in avanti, perché le novità annunciate appunto entreranno in vigore dal 1 giugno, non ci sarà un solo CEO, bensì 2. Sony ha deciso di dividere un pochino le responsabilità, ma anche di ristrutturare la compagnia creando 2 grandi unità dedicate da una parte al software, da una parte all'hardware, alla piattaforma intesa anche come esperienza utente, e le due personalità insomma che andranno a ricoprire il ruolo di CEO sono da una parte Herman Alst, lo conosciamo già ma adesso insomma vi raccontiamo anche che cosa ha fatto per chi non lo dovesse sapere, e dall'altra Hideaki Nishino, un'altra figura che in realtà ha sempre gravitato nell'ambito Sony e che adesso aumenta la sua responsabilità.
Allora, seguiteci un attimo perché la questione non è semplicissima, meno che mai magari raccontata in un podcast. Hiroki Totoki, che era, diciamo, l'amministratore delegato, se lo vogliamo dire in italiano, invece di dire CEO, pro tempore, dopo appunto l'addio di Jim Ryan, rimane nel suo ruolo di presidente, perché al tempo stesso faceva anche da presidente, mentre dal 1° di giugno appunto lascia il ruolo di amministratore delegato e al suo posto come amministratori delegati ne subentrano due, con due di fatto unità differenti. Herman Hulst viene formalmente promosso, diventa sì, ancora più importante, da responsabile dei PlayStation Studios, ricordiamo che è uno dei fondatori di Guerrilla, quelli di Horizon Zero Dawn per intenderci, che già aveva avuto questa grande promozione nel diventare il responsabile dei titoli first party. In questo caso cresce ulteriormente e diventa l'amministratore delegato di questa divisione, che si occuperà appunto dei giochi first party e della trasposizione sostanzialmente degli stessi, delle IP PlayStation, nei nuovi media, quindi la televisione e il cinema. Abbiamo visto che Sony guarda con grande interesse a questi ambiti, continuerà verosimilmente a farlo, e questa cosa verrà appunto seguita e curata dalla figura di Herman Hulst stesso.
Quindi diventa sostanzialmente colui che prende le decisioni strategiche relative alle IP, che siano appunto IP che restano nell'ambito videoludico, certo, o che provano a uscire, magari andare ad acchiappare altri
mondi,
altri utenti, sì, no? Sì, altri mondi. Secondo me, insomma, è anche importante che ci sia qualcuno all'interno dell'azienda che dà, magari, che ha la possibilità di dare una direzione un pochino più convinta, focalizzata, evitando magari che succeda qualcosa come il film di Gran Turismo, il film di Uncharted. Cioè, fino ad ora diciamo che è stata un pochino istintiva questa azione di colonizzazione, sì, degli
altri
media.
Così diventa
più
da programma.
Potenzialmente diventa,
sì, infatti,
più programma.
Mi piace questo tuo slancio di ottimismo, però vabbè, facciamo finta di crederci. È importante secondo me sottolineare che si tratta, ripeto, di un'ennesima promozione per Hulst, che acquisisce un'importanza direi strategica e fondamentale nell'economia di PlayStation, di Sony in generale, come azienda. Un'importanza che mi preme sottolineare va ad una figura europea in un'azienda invece storicamente molto legata al Sollevante, che via via si era progressivamente aperta, lo aveva fatto appunto anche con Jim Ryan. In questo caso però scelgono una persona che proviene dal vecchio continente e che, mi viene da dire e da evidenziare, comunque è nata attorno al software. Si tratta di un dirigente importantissimo che però appunto ha avuto dei trascorsi importanti legati per esempio a Guerrilla, che ha sia sviluppato giochi che ha sviluppato engine. Pensiamo per esempio all'importanza del Decima nella scorsa e nell'attuale generazione. Non è Mark Cerny, perché non è uno che si sporca così tanto le mani, però non è nemmeno Jim Ryan, cioè è comunque uno che secondo me a livello di competenze di prodotto sa bene di quello che parla, diciamola
sì,
così.
Devo ammettere che negli ultimi anni la sua gestione dei PlayStation Studio, perché fino ad oggi era, certo, il capo dei PlayStation Studio, io non l'ho trovata particolarmente illuminata. Poi non so se lui interpretasse il volere di Jim Ryan e si limitasse ad applicarlo, però diciamo che la direzione Games Service, la direzione VR, insomma, sono figlie anche della sua, del suo momento. Quindi, cioè, o c'è qualcosa che io non so.
No, non mi devi convincere, io non è che sono proprio il primissimo fan, e per dirla proprio tutta avrei anche un po' romanticamente sperato in un ritorno nipponico, ecco, perché secondo me la Sony giapponese comunque aveva una spinta diversa. Però staremo a vedere. Nel frattempo, parallelamente a quello che farà Herman Hulst dal 1° di giugno, c'è anche Hideaki Nishino, che è comunque una persona che già era assolutamente all'interno della compagnia anche in questo caso, e che va a diventare l'amministratore delegato del Platform Business Group, che diventa responsabile per tecnologia, prodotti, servizi, esperienze di piattaforma e, attenzione perché qua c'è un'incoerenza secondo me, rapporti con le terze parti. Cioè sono tutte cose che non riguardano espressamente il software, tranne una. L'abbiamo detto prima, che Square Enix non si metterà verosimilmente a fare Final Fantasy 17 in esclusiva PlayStation, ma se mai dovessero esserci delle trattative, queste trattative non avverrebbero con Herman Hulst, ma sì, appunto con lo stesso
Nishino. Ti dico come la leggo io. Il punto è che il software di terze parti non viene sviluppato internamente, e quindi
è solo,
dietro il
è
nome
solo business, tu
Platform
dici?
Business Group, cioè l'esperienza legata alla piattaforma, non dell'utente, perché quella dell'utente è legata appunto ai servizi e alla console, ma di un'altra entità che è all'interno del mercato, ovvero le terze parti, che quindi insomma hanno avranno più delle richieste commerciali e comunicative che di sviluppo del software.
Sì, ci sta, è ovvio che poi tra l'altro le due figure chiaramente sono sullo stesso livello e quindi collaboreranno una con l'altra per creare delle sinergie indispensabili. Per come la vedo io, forse avrebbe avuto più senso che quello che si occupa dell'AP PlayStation, del software in generale, potesse avere anche, come dire, il polso proprio effettivo e gestire lui anche quella parte. Però è vero che sicuramente sarebbe stato un carico di lavoro extra. Per tornare però al discorso iniziale, entrambe le due figure, lo ripetevamo prima ma lo diciamo anche adesso, faranno comunque rapporto a Hiroki Totoki, che resta il presidente e comunque diciamo quello a cui spetterà, se vogliamo, l'ultima parola, mettiamola così. È sicuramente un organigramma molto diverso da quello che ci si poteva aspettare e che è standard nelle multinazionali in generale, però magari questa struttura bipartita potrebbe, non so, dare il là ad una gestione più pratica, mettiamola così.
Non ne ho idea, sicuramente comunque insomma ci sono delle complessità anche solo a livello di adattamento. Banalmente l'azienda fino ad ora è andata in una direzione, adesso cambi un pochino, vediamo un po' come ti adatti.
Beh, anche fra lì ad adattamento pure, stavo pensandolo adesso mentre lo raccontavi, geografico.
Assolutamente.
Nel senso
sì.
Che uno comunque è occidentale, l'altro certo. È giapponese, bisognerà anche capire come lavoreranno, dove lavoreranno, se si trovano, eccetera, eccetera. E aggiungo anche una cosa importante, perché Totoki, lo sappiamo, in questi mesi, facendo da amministratore delegato, si è occupato anche molto di conti. Credo che questa sua figura un po' di revisore, di quello che cerca di far quadrare le cose, continuerà ad essere tale.
Assolutamente sì, e a proposito di conti, chiudiamo proprio con un po' di dati, perché oltre insomma all'annuncio di questa ristrutturazione, Sony ha diffuso un po' di dati relativi alla console e anche a alcuni dei software che sono usciti di recente. Le vendite di PlayStation 5 stanno andando tutto sommato bene. Sony ha distribuito nell'ultimo anno fiscale circa 21 milioni di console, raggiungendo la cifra abbastanza ragguardevole di 59.3 milioni, quindi circa 60 milioni sostanzialmente.
Se non sbaglio, per essere precisi, volevano fare 21 e hanno fatto 20.8.
No, volevano fare 25, hanno abbassato a 21
e hanno fatto 20.8,
che
okay,
è sostanzialmente sì. Insomma, in linea con le aspettative,
filomeno dai.
Sì, aspettative che però insomma prevedono di vendere altri 18 milioni di unità nel prossimo anno fiscale, quindi insomma in quello che finisce a marzo del 2025, questo li porterebbe attorno agli 80 milioni, quindi si prospetta sostanzialmente un centinaio di milioni per quello che sarà tutto il ciclo vitale di PlayStation 5. Sono buoni risultati.
È un bel prendere, ricordiamo anche che quest'anno in particolare, secondo me è giusto sottolinearlo, quello che si è appena concluso è stato il fiscale del secondo lancio di PlayStation 5, nel senso che ti ricordi che hanno fatto addirittura la campagna per dire che era effettivamente disponibile a scaffale, cosa che non è stata per lungo tempo, e quindi ci sta che abbia venduto. Forse peccato che non sia andata come speravano loro, però se anche il software ha un po' latitato, credo che anche quello non abbia contribuito alle vendite, anche se ci sono state delle sorprese da quel punto di vista, no?
Sì,
una
c'è stata
particolare.
Una sorpresa incredibile, che è quella ovviamente di Helldivers 2, ve l'abbiamo raccontato più e più volte, ma Sony arriva finalmente a quantificare il grande successo di questo sparatutto in terza persona e conferma che sono state piazzati 12 milioni di copie in 12 settimane, quindi sostanzialmente un milione alla settimana, per una cifra che in tre mesi è davvero travolgente. Ha pure battuto gli 11 milioni di copie in 10 settimane che aveva raggiunto God of War Ragnarok, quindi davvero un successo travolgente, trainato ovviamente anche dal PC che ha venduto almeno un 60% delle copie, stando alle stime di alcuni mercati. Ovviamente insomma è questo grande successo di uno dei games as a service, io spero che non voglia far... che non voglia convincere Sony a tornare sui propri passi e a
alza, dici che ha telefonato Jim Ryan, gli ha detto scusa, mi ridai la lista?
No, a rilanciare quei 12 games as a service di cui di nuovo spesso vi abbiamo parlato.
Guarda, in chiusura voglio solo raccontare una cosa, perché l'abbiamo evidenziata stamattina, appunto dei 12 games as a service, per fortuna non si parla più, speriamo di non doverlo fare in futuro. però secondo me è molto significativo questo numero di copie di Helldivers 2, anche perché è un gioco, ve l'abbiamo raccontato, che è andato oltre qualsiasi possibile rosea aspettativa, nel senso che al di là della bravura di Arrowhead, Sony non credeva così tanto nelle performance di questo gioco, tant'è che l'aveva lanciato all'inizio dell'anno in maniera che non voglio dire sia stata dimessa, però di certo non è stata nemmeno con la convinzione e il supporto a livello marketing che avrebbero riservato, per esempio, al multiplayer di The Last of Us, che invece è stato cannato nel frattempo. Però questo gioco si è innescato davvero oltre ogni più rosea aspettativa, con dei numeri incredibili, con il supporto del PC, con il casino della community PC che si sente tradita per la cosa che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa. Sta di fatto che però il gioco ha innescato qualche cosa di unico, con un allineamento dei pianeti forse anche imprevedibile, il supporto della viralità di TikTok, l'assenza di altri giochi online o no, perché per esempio anche su Twitch è stato streamatissimo e, come dicevamo stamattina, se banalmente fosse stato pubblicato oggi ci sarebbe un Edis 2 a togliergli un po' di attenzione. È stato un fenomeno miracoloso, oltre davvero qualsiasi aspettativa sia del publisher che del team.
Va bene, comunque vedremo come i cambiamenti ai vertici di PlayStation e di Sony, insomma, cambieranno le strategie dell'azienda. Ricordo nuovamente che questi cambiamenti saranno operativi dal 1° di giugno, quindi servirà un po' di tempo, insomma, per vederne i frutti, ma quando questi frutti ci saranno, indipendentemente dal loro gusto, se saranno dolci o amari, lo vedremo, ve li racconteremo qua su Gong. Grazie per averci seguito anche quest'oggi. Ciao.
Ciao.